Spesso nel mondo corporate alla leadership viene associata un'idea quasi mitologica di forza, di certezza sul da farsi, di porsi sempre al di su. In questo paesaggio concettuale, la vulnerabilità può sembrare una proposta rischiosa. Ma siamo sicuri che questa idea di leadership sia ancora vincente negli attuali contesti VUCA, dove viene richiesto cambiamento continuo, dove bisogna continuamente rivedere le proprie decisioni, dove bisogna costruire e fare di significato per workforce sempre meno impegnate al lavoro? Cosa succederebbe quindi se la vulnerabilità associata alla leadership fosse effettivamente una delle chiavi per costruire fiducia e guidare il cambiamento? Scopriamolo insieme in questa puntata.
Unlock Yourself, il podcast su coaching e formazione che accelera la crescita professionale e organizzativa.
Benvenuti in Unlock Yourself, io sono Marco Saracino, il vostro host, e oggi parleremo del ruolo della vulnerabilità nella leadership. Lo faremo con Rosita Cordasco, mental coach e trainer della community Bonsai. Rosita, è un gran piacere averti qui. E
Ciao Marco, piacere mio. Grazie mille per l'invito.
quindi eccoci qui, leadership e vulnerabilità. È interessante perché un po' nel mondo corporate ci pensavamo, ne parlavamo anche un po' in preparazione, no? Di questa puntata. Spesso l'idea della leadership viene sempre associata a un'idea quasi un po' mitologica, no? Al concetto di leadership, molto basato sulla certezza, solidità, saper cosa fare, quasi egoica, no? Cioè,
Corretto.
molto. E senza utilizzare anche altri termini ancora un po' più forti, però diciamo che rimanda, no? A questo paesaggio semantico. E quindi è chiaro che andare ad associare la vulnerabilità, è interessante, no? Chiaramente non lo facciamo, lo facciamo perché già l'hanno fatto molti altri, quindi ora ne parleremo
Certo.
un po' di questi aspetti qui, però sicuramente emerge un tema, no? Emerge un tema trattando questi aspetti, ovvero qual è il significato, ora lo tratteremo, no? Qual è il significato attuale della leadership, no? Perché è chiaro che se noi vediamo una leadership, diciamo, basata su una narrazione che deriva, insomma, da lontano, ci può stare anche, no? Quella vista molto mitologica. Ma vediamola, quindi trattiamo subito ad oggi, no? Andando a trattare la leadership odierna, il concetto di leadership odierna, è chiaro che vedremo ora come emerge, come si connette con la vulnerabilità. E quindi, Rosita, andiamo un po' subito, diciamo, su questo tema, no? Quindi abbiamo detto vulnerabilità e leadership. Diccelo un po', connettecelo un po' questi puntini, no? Io ho aperto questa domanda, perché sono insieme? Possiamo trattarli insieme in questa frase?
Assolutamente, è molto giusto quello che dici, no? Il paradigma culturale che ci porta a pensare alla leadership come a una proiezione di forza, di potenza, di imperturbabilità, quindi questi leader visti come delle figure quasi mitologiche, come hai ben detto, che devono sempre proiettare quasi direi uno stoicismo emotivo, quindi devono essere sempre pronti all'ottimismo. In realtà vediamo che questa non è mai stata e non è tuttora e non sarà la chiave del successo, perché la leadership così come la intendiamo noi, mi sento di poter parlare a nome di tutti, è una leadership invece coraggiosa, è una leadership che ispira alla fiducia, che muove il cambiamento, una leadership agile, una leadership che si sa adattare al contesto, no, in cui viviamo, che è estremamente incerto, estremamente complesso. Quindi perché la vulnerabilità? Beh, io qui mi rifaccio un po' al pensiero di una grandissima ricercatrice che stimo molto, Brené Brown, una ricercatrice americana, che ha scritto un libro, se non erro nel 2018, Dare to Lead, quindi Osare nella Leadership, la traduzione italiana. E lei, nella sua ricerca durata più di 20 anni, dove ha fatto studi ed interviste, quindi studi qualitative, ha dimostrato che non solo la vulnerabilità è un tratto da avere, cioè non è un nice to have, è un must have, è qualcosa che dobbiamo avere per praticare questo tipo di leadership. Però bisogna prima scardinare, come dire, il concetto antecedente, no? Di leadership come corazza, come forza. Quindi, in accordo con il suo pensiero, mi sento di dirti che la vulnerabilità è una caratteristica che possiamo imparare ad avere tutti. Che non ci viene, tendenzialmente non ci viene insegnata, perché ci viene insegnato l'esatto opposto. Culturalmente ci insegnano ad essere forti, ci insegnano a nascondere le
Sì,
emozioni, ci
sì.
insegnano come dire, a rifiutarle, a negarle, a tenerle sotto corazza. Invece lei ci invita, o comunque l'invito generale è quello di aprirsi. Anche solo analizzando la parola coraggio mi viene in mente, no? C'è l'apertura del cuore. Etimologicamente parlando, coraggio viene da questo. Quindi, cosa significa unire vulnerabilità e leadership? Significa fare un salto immaginiamoci di fare un salto di coraggio, dove la vulnerabilità non è vista come tratto di debolezza, di inadeguatezza o di fragilità, ma è visto come un atto coraggioso dove deponiamo questa corazza, questa armatura e decidiamo invece di aprirci all'altro, di aprirci alle relazioni e quindi ai nostri team, ai nostri collaboratori, con umanità semplicemente. E questo mi riporta quindi al pensiero di cosa significa la vulnerabilità,
Ah, infatti,
naturalmente.
stavamo. Vai, dimmi, cosa significa? Perché ce lo stiamo chiedendo un po' tutti, no? Sentendo di parlare ora da questa
Immagino.
introduzione.
Allora, vulnerabilità non è appunto debolezza, non è vista come, non è da vedere come erroneamente succede di solito, come fragilità o come incompetenza, come qualcosa insomma da occultare. È in realtà una grande forza. Dal latino vulnerabilità significa feribilità. Io quando per la prima volta ho visto questa definizione sono rimasta piacevolmente colpita perché la feribilità è una grandissima qualità, cioè la capacità di mettersi in gioco nella relazione, di sentire le emozioni. È una capacità che possiamo imparare. Di solito cosa tendiamo a fare? Ci tendiamo a chiudere, no? Davanti alle emozioni complicate, difficili, scomode. Invece la vulnerabilità significa aprirsi a cuore aperto a quello che si prova nell'incertezza. Proprio la Brown chiama la vulnerabilità questa capacità di vivere le emozioni, no? Di rischio emotivo, di esporsi emotivamente fondamentalmente di fronte all'incertezza.
È proprio questo è un grande tema, no? Vulnerabilis, no? Diciamo, da vulnerare, ovvero la sensazione di sentirsi, diciamo, di poter essere ferito. È
Esattamente.
chiaro che anche qui, guardando quest'ultima tua, diciamo, riflessione rispetto a dove siamo partiti, no? Ovvero a cos'è ad oggi la leadership, che idea abbiamo della leadership? È chiaro che se partiamo da un'idea di leadership, appunto, basata su quello che è stata la nostra storia, perché non possiamo non dimenticarci questo, nel senso che noi veniamo da un concetto di leadership che
Certo.
affonda le sue radici nell'illuminismo, no? Diciamo, nella razionalità diciamo, come elemento centrale, no? Della creazione
Certo.
di valore, del portare avanti le cose. Ma questa è anche una leadership quasi un po' romantica, no? Cioè di vedere il leader, questa idea del leader romantico, cioè una persona lì al centro un po'
Che
diciamo,
non
del.
crolla mai,
Che non
no?
crolla mai, della dinamica umana, no? Della comunità umana. È chiaro che questa cosa ha funzionato molto bene in tutte le diverse rivoluzioni industriali fino a una cinquantina d'anni fa, dove il mondo invece, un po' per certi aspetti, no? Sta sempre più, sempre meno lineare, meno intuibile,
Esatto.
e
Meno
quindi è
prevedibile.
chiaro che è meno prevedibile, e quindi si chiede semmai un po' meno, diciamo, una vista da problem solver, o quantomeno sì, ma non solo, per capirci, ma ci si chiede un po' più invece una, tra virgolette, una sorta di leader visto come un facilitatore di dinamiche umane, un no? Facilitatore di processi umani.
Mi
E
piace.
quindi è un po', questa è un po' la riflessione, perché se siamo partiti da un'idea di leadership appunto molto centrale, che affondava le sue radici anche giustamente nel Novecento, no? Pensiamo a Taylor, tutti i suoi studi, dove una leadership quasi anche per certi aspetti ingegneristica,
Certo.
dobbiamo ora, stiamo andando sempre di più invece su una leadership dove deve prendere le sue radici dall'antropologia, dalla filosofia, da creare fari di significato. E quindi per
Certo.
far questo, ovviamente, c'entra, no? Tutto il tema della vulnerabilità, ovvero il leader che è colui che ha la percezione di poter essere ferito, perché è un po' questo il
Certo.
grande tema, no? Dicevi, quando noi, anche noi in aula, insomma, nei nostri programmi formativi, anche con te, Rosita, portiamo avanti, ad esempio, la leadership in organizzazioni, io lo dico sempre con una battuta, dico, signori, non è che possiamo star qui a capire come possiamo guidare gli altri se in primis non sappiamo guidare noi stessi.
Assolutamente, assolutamente.
E saper guidare noi stessi significa partire da quello che è un po' la prima competenza, no? Dell'intelligenza emotiva, avere quella consapevolezza di sé
Esatto.
e quindi anche di cosa ci impatta, di cosa ci ferisce, avere la consapevolezza che non ruota tutto intorno a noi sostanzialmente, no? E soprattutto questo in termini di leadership è un grande tema, è un grande tema. Bene, quindi da qui quindi questa sensazione di poter essere, tra virgolette, diciamo, ferito, no? Cioè, come dire, comunque, poter essere vulnerabile, no?
Di
Poter essere
essere
esposto.
impattato, di essere esposto, esattamente, di poter avere un impatto e come tu ben dici, per me la consapevolezza è la madre, diciamo, del cambiamento, perché se io sono consapevole di quello che mi trigger, di quello che mi ferisce, così come anche di quello che mi motiva. Cioè, se mi analizzo e capisco e mi osservo e capisco qual è il mio cablaggio interno, no? Qual è il mio funzionamento interno, quali sono le mie dinamiche funzionali e disfunzionali e cerco di andare a cambiare magari quelle disfunzionali invece di costantemente proiettarle verso fuori, verso l'esterno, andando in comportamenti anche molto tossici, perché nelle
Certo.
organizzazioni li vediamo, i comportamenti di blaming, dove io non prendo la mia responsabilità, non mi assumo la responsabilità delle mie azioni e incolpo l'altro, ma anche mi viene in mente il perfezionismo, è un'altra arma di difesa che abbiamo, no?
Certo.
Per non permetterci la possibilità di sbagliare. E la possibilità di sbagliare è necessaria per innovare, per crescere, perché il fallimento è parte del gioco. Se io non fallisco, se non mi concedo, diciamo, l'errore e non lo concedo al mio team, non posso evolvere, non posso avere semplicemente innovazione, sono due cose che stanno completamente in contrapposizione. Quindi è
Ok.
assolutamente questa capacità di sentire e mettersi in discussione. Se la volessimo proprio riassumere, ti direi così.
Ok, e quindi se questo è un po' il focus sulla vulnerabilità, andandolo ad associare quindi al nostro costrutto della leadership, che ruolo positivo giocherebbe, no? Un po' tutta questa vulnerabilità nella leadership?
Innanzitutto, Marco, avremmo dei team più aperti al rischio, mi viene da dirti, perché se noi siamo sicuri, no? Se siamo in un ambiente di sicurezza, la famosa sicurezza psicologica, e quindi abbiamo la sensazione, la percezione che non ci siano le conseguenze negative, se condividiamo un pensiero fuori dal comune, se azzardiamo con un'idea rischiosa, se andiamo semplicemente un po' contro lo status quo, ovviamente rinforziamo l'idea che tutto è benvenuto, che possiamo osare, che possiamo innovare. Una cultura dove l'errore appunto non è stigmatizzato, ma viene addirittura quasi, ti direi, incoraggiato, perché solo da lì possiamo avere dei cambiamenti radicali a volte. Quindi è interessante perché spesso si pensa a questa leadership, come dire, chiamiamola coraggiosa, come a un tratto interno della persona. In realtà sono dei comportamenti che possiamo osservare, no? Cioè, questa cultura si può costruire, a partire dalle pratiche più semplici a cui potremmo pensare, la condivisione dell'errore, il lasciare spazio alla vulnerabilità dell'altro, ammettere quando si ha bisogno di aiuto. Cosa succede quando io ammetto di aver bisogno di aiuto dall'altro? Ammetto, di avere dei limiti, abbraccio queste, come dire, fragilità e mi rendo conto che l'altro mi può completare, che l'altro può venirmi in soccorso e quindi così facendo legittimo il sostegno e la fiducia. Da parte dei miei collaboratori.
Ecco, questo è un gran tema dal mio punto di vista, nel senso che mi connetto un po' a quest'ultima cosa che dicevi, ovvero questa parola chiave, no? Della fiducia. E partiamo subito dal dire un qualcosa, insomma, a chi ci sta ascoltando. Non c'è leadership se non c'è fiducia. Nel senso
Assolutamente.
che il processo di leadership si fonda su una percezione di fiducia. E quindi connettendoci quindi rispetto a quest'ultimo elemento che dicevi, da dove deriva questa fiducia? Ovvero quando è che noi ci fidiamo di qualcun altro, no? Partiamo subito da sgombriamo alcuni problemi che avvengono, quelle famose frasi, fidati di me. No, attenzione, fidati di me non
Cosa vuol
significa nulla.
dire?
Quindi, attenzione alle persone che ci dicono fidati di me e attenzione a noi stessi quando diciamo agli altri fidati di me. No, attenzione,
Corretto.
la fiducia è un processo, no? Come tutti i processi deve essere
Certo.
costruito. E quindi rispetto a questi ultimi elementi di cui ti accennavi è la fiducia su cosa si basa? Noi ci fidiamo di qualcun altro, soprattutto anche diciamo, nei contesti lavorativi, quando vediamo che ci sono questi tre elementi. Quando quest'altro è, questa persona è empatica, quando questa persona è trasparente, e tutto, fin qui va bene anche con il nostro partner, con i nostri amici, cioè, tutto questo mondo
Certo,
qui è per quanto ci fidiamo
è
tra esseri umani.
trasversale, assolutamente.
Se invece giochiamo, non so, a calcetto con amici, oppure insomma c'è un obiettivo, ci possiamo in azienda e ci serve anche la terza componente, ovvero se questa persona è competente. Okay? E quindi ci fidiamo di qualcuno quando è trasparente, quando è empatico, quando è competente al lavoro. La vulnerabilità rispetto a quello che mi dici, quindi chiaramente rientra in questi primi due domini, no? Perché essere trasparente cosa significa? Far trasparire significa essere consapevole intanto di alcune proprie anche incertezze, elementi e portarli sul tavolo della discussione. Questo elemento qui, quindi trasmettere questi aspetti, attiva un processo di fiducia, attiva la fiducia
Esatto.
diciamo, delle persone verso il leader. Quindi mi torna in pieno anche rispetto, no, a quelli che sono chiaramente poi i modelli che portiamo nelle aule di training.
Assolutamente. Tra l'altro, una definizione che a me piace moltissimo di fiducia è il rischio che assumiamo consapevolmente, di rendere vulnerabile alle azioni degli altri qualcosa a cui noi diamo particolare valore, no? E quindi se io valorizzo la mia opinione, valorizzo il rischio, e so che il mio collaboratore, so che il mio leader creerà questo ambiente, questo spazio sicuro per la condivisione. Naturalmente aumenterà la mia fiducia nel depositare anche il mio sapere e di conseguenza si alimenta una cultura dell'apprendimento. La fiducia è, come dire, il collante dei team, è quello che fa muovere le persone. E purtroppo vediamo spesso accadere l'opposto, no? Nelle organizzazioni. Vediamo accadere che non c'è fiducia o comunque c'è un basso engagement proprio perché non si ha questa sensazione di benessere, di sicurezza. Anzi, a volte succede che ci si sente ridicolizzati o ci si sente, come dire, sbagliati. E quindi cosa si fa? A volte vince la norma culturale si va avanti così, oppure
Certo.
della gentilezza, no? Quante volte sentiamo che c'è un problema di gentilezza? È pericolosissima la gentilezza, cioè non dico quello che penso perché magari potrebbe
Sì,
appunto far male,
quei
no?
meeting ovattati, diciamolo così,
Esatto, e in
no?
realtà la conseguenza spesso molto pericolosa è che invece di parlare con le persone coinvolte, io parlo delle persone coinvolte, quindi si crea gossip e si crea tutta una dinamica molto malata, quindi è assolutamente correlata alla fiducia.
Ok, condivido in pieno quello che dici, riprendendo anche l'ultimo tuo, diciamo, descrizione in merito alla fiducia, che davvero la sottoscrivo fortemente anche io, insomma, perché è chiaro che la fiducia, se prima dicevamo che per esserci fiducia devono essere questi tre temi, quindi che derivano da comportamenti però dell'altro, cioè se io mi fido di qualcuno, se quest'altro è trasparente, competente, empatico, attenzione perché io mi fido di qualcuno. Ma nel momento in cui io mi fido di qualcuno, divento vulnerabile a questa persona.
Esatto.
E quindi che cosa significa? Che questa persona
Bellissimo.
mi attivo una porta dove questa persona appunto può ferirmi. E quindi
Esatto.
se noi, diciamo, il contrappeso personale della fiducia è stare in quest'area dove verso chi diamo fiducia, stiamo anche dicendo, ci stiamo rendendo vulnerabili verso questa persona.
Sono
Quindi
disponibile, sono disposto, esatto.
Da qui davvero comprendiamo quanto è profondo anche, no? Come meccanismo comportamentale e anche, diciamo, tra virgolette, sì, profondo anche per gestire le organizzazioni, ma sul quale bisogna lavorare. Perché poi, ora, non è questo il topic, però lo diciamo sempre, è inutile parlare di feedback se non parliamo di fiducia. Parlo agli ascoltatori, no? Pensate alla persona di cui vi fidate di meno o vi fidate poco. Questa persona vi dà un feedback. Cosa ve ne fate voi di quel feedback?
Certo,
Capite
non è
quindi quando poi le
credibile.
cose sono connesse?
Tra l'altro, permettimi di dire una cosa qui,
Sì.
Marco. Il tema fiducia, ironia della sorte, ci sono tantissime persone con cui anche noi lavoriamo, no? Che dicono: ma io sono degno, credo di essere degno della fiducia dell'altro. E poi, paradossalmente, loro stesse si fidano di pochissime persone, magari di solo una manciata di colleghi, no? E quindi non tornano i conti perché. Una cosa è sentire di essere degni della fiducia, l'altra è avere il feedback dall'altro che tu sia degno di fiducia. Quindi è chiaro che se noi andiamo in giro con questa armatura, con questa corazza e ci proteggiamo tutto il tempo, non possiamo aprire lo spazio alla connessione, all'empatia, alla relazione vera, no? La Brown parla di Rumble with vulnerability, no? Questa abilità di avere le conversazioni reali, anche quelle un po' dolorose, no? Se non siamo in grado di restare in quelle conversazioni, anche se sono difficili, non possiamo ottenere risultati eccellenti, non possiamo andare oltre il mediocre, perché effettivamente rimarremo nel comfort e nel comfort non impariamo mai.
Condivido anche qui in pieno, nel senso che per essere, diciamo, leader bisogna scendere in profondità. Profondità in termini proprio di dinamica umana, nostra e degli altri, assolutamente. Bene, bene, e quindi li abbiamo un po' trattati, no? Quali sono un po' questi vantaggi, se dovessimo un po' andarli a sintetizzare, che potremmo ottenere, no? Da inserire questa vulnerabilità nella leader? Ci stiamo già chiaramente anche già un po' parlando, ma se volessimo dare qualche
Certo,
flash proprio.
ma più engagement dei collaboratori, più apertura, maggiore assunzione del rischio, maggiore coesione nei team, benessere psicologico. che non è un fattore banale, perché sappiamo che una delle problematiche maggiori nei team di lavoro è il burnout, è lo stress, ed è anche come dire, il proiettare sull'altro quello che io non riconosco in me, no? E ricordiamoci che funzioniamo sempre a specchio, quindi se
Certo.
io invece agisco sull'autoconsapevolezza, mi conosco, capisco cosa risuona in me dell'altro, magari inizio a lavorarci invece di continuare a fare ping pong, no? Quindi come si traduce tutto questo anche nel sostenere queste conversazioni, banalmente creare uno spazio per queste conversazioni scomode. Bisognerebbe, secondo me, creare delle culture organizzative dove si setta lo standard per la scomodità, invece che premiare, come dire, la comodità, lo status quo. Bisognerebbe cercare di incoraggiare le persone a scomodarsi, a uscire dalla comfort zone e dire, ok, mi osservo, cosa è successo in quella riunione? Come mi sono comportato? Cosa mi ha triggerato? Cosa ha funzionato in me? Cosa mi ha attivato? Cosa ho portato sull'altro che invece era mio? Quindi se facciamo questo lavoro, effettivamente possiamo avere maggiore innovazione, maggiore crescita, maggiore apprendimento, più errori, naturalmente, ma di conseguenza anche più innovazione. Le due cose vanno proprio di pari passo, più connessione, più fiducia.
Sì, vedete poi qui assolutamente sì, come anche quindi a livello pratico, no? Perché se sono concetti molto alti, alla
Certo.
fine ricadono davvero nella praticità di quello che è lo strumento centrale del leader, che è appunto la conversazione, ovviamente. E quindi sono tutto questo a livello pratico, mi sembra di capire, Rosita, correggimi se sbaglio, che ricade in determinate conversazioni che in quanto leader possiamo avere con i nostri interlocutori.
Corretto, io direi che l'abilità da sviluppare è proprio avere queste conversazioni sfidanti, no? Avere queste conversazioni aperte, dove è in gioco la nostra vulnerabilità e ovviamente quella del nostro interlocutore, dove agiamo con coraggio. E il coraggio significa ammetto di non avere la risposta anche, ok? Io non sono il leader che necessariamente deve darti tutte le risposte, magari posso risponderti con un non lo so. Non sono magari la persona indicata in questo momento per aiutarti, ma farò il possibile per cercare di aiutarti, cioè questa predisposizione, no? Invece di dire ho tutte le risposte, so tutto, ho tutti gli strumenti, perché è irreale, ok? Cioè, poi si potrebbe aprire tutta un'altra conversazione sul perfezionismo, non è la sede oggi, però il perfezionismo è un grandissimo ostacolo all'innovazione. Se io continuo a far finta di essere perfetto e miro a questa perfezione, naturalmente sto ostacolando la crescita, il cambiamento. Quindi cercare veramente di umanizzare un pochino queste conversazioni, mettendo sul tavolo i nostri punti di forza, certo, ma anche, come dire, i nostri limiti, abbracciandoli, cercando di riconoscerli, di accoglierli, ricordandoci l'importanza dell'emozione che veicolano, perché ogni emozione poi è funzionale, ci serve per capire verso che direzione andare. Quindi ci aiuta in realtà, sono un catalizzatore le emozioni di cambiamento. Se invece io mi chiudo, no? Nella mia torre, mi proteggo, certo mi proteggo da quello che è scomodo, ma mi proteggo anche da quello che è positivo. Cioè non è, purtroppo non posso fare una selettività, non posso fare una selezione qui di cosa escludo. Se escludo il cattivo, escludo anche il buono.
È un po' questo, sì, anche qui lo sottolineo, nel senso che dico con una frase, nel senso che i grandi leader sono quelli che, sembra banale ma non lo è, sono quelli che trattano maggiormente le proprie emozioni e quelle altrui. Questo è il grande tema, no?
Certo.
C'è poco da girarci intorno, nel senso avere consapevolezza delle proprie emozioni e soprattutto attivare delle conversazioni con gli altri significa questo,
Esatto.
significa non, appunto, prendendo un po' le tue parole, avere coraggio di trattare questi temi, anche al lavoro. Questo per quanto riguarda il lavoro, siamo nella parte finale, no? Della nostra conversazione.
Sì.
Guardando anche all'esterno, no? Cioè, in che modo possiamo praticare questa vulnerabilità, anche umanità, mi viene da dire, per certi aspetti? Cioè, in che modo può portarci dei benefici?
Io direi che alla fine tutto questo è molto vero e valido anche nelle relazioni umane, no? Non è solo, come dire, nel contesto lavorativo, organizzativo che vediamo queste dinamiche accadere, perché ci celiamo dietro a dei meccanismi di difesa costantemente, anche nella vita, nelle altre aree della nostra vita personale. In realtà se imparassimo a assumere più coraggio nelle nostre decisioni, nelle nostre scelte, di farci vedere così come siamo, di non corazzarci, per così dire, potremmo entrare in connessioni più profonde, più autentiche, potremmo veramente entrare in empatia con più facilità, Tutto questo con benefici immensi a livello relazionale. Potremmo essere migliori genitori, migliori partner, migliori amici, migliori figli. Questo ovviamente è, come dire, è una competenza che va sviluppata a livello trasversale. Mi viene anche da dirti che c'è un po' la tendenza a pensare che questo cablaggio interno, no? Permettimi il termine, di come funzioniamo sia il nostro, come dire, patrimonio genetico. Che non si può cambiare, no? Sei fatto così. Quante volte ci sentiamo dire ma sei fatto così? O lo
Questo è un
diciamo
grande tema,
rispetto
mi
a noi
piace. Sì,
stessi.
sono
In realtà
d'accordissimo.
non è così. Noi decidiamo, possiamo decidere ogni giorno consapevolmente di cambiare questo funzionamento. Ovviamente ci vuole una grandissima dose di coraggio e una grandissima messa in discussione. E i leader devono averla. Cioè, questo punto, ripeto, non è più un qualcosa di carino da avere, è un indispensabile requisito alla leadership.
Sì, è come dicevi tu prima, non è un nice to have, ma è un must to have. Cioè, è
Assolutamente.
il passaggio se vogliamo costruire una leadership efficace oggi, che crei significatività, crei engagement, tutto quello che ci siamo detti. Sottolineo anche io questo
Certo.
punto, che anche dal mio punto di vista è fondamentale, e lo dico anche qua un po' da psicologo. È chiaro che noi siamo il frutto della nostra storia.
Chiaro.
È chiaro che il modo in cui noi gestiamo le nostre emozioni, ci relazioniamo con il nostro partner, il nostro figlio, riguarda il copione sul quale abbiamo scritto durante anche i primi anni di vita, i primi mesi, il nostro rapporto con le
Soprattutto,
persone per
certo.
noi importanti, tutto quel film lì. È chiaro che arriviamo da lì, ma questo non significa, questo davvero lo sottolineo in pieno, che noi
Sia la
stiamo
condanna.
quella cosa lì,
Esatto.
nel bene o nel male, eh? Significa che possiamo migliorare, ma anche peggiorare, ovviamente.
Certo.
Quindi, partendo da questo presupposto, uno dice: no, si può anche peggiorare. E questo è un tema centrale. Questo è un tema. Noi siamo il frutto della nostra storia, ma questo non significa che il nostro presente, il nostro futuro debba essere per forza ancorato a quello che abbiamo vissuto.
Certo,
E
no, non
questa è
dobbiamo
la trasformazione.
ripetere, esatto, non dobbiamo ripetere gli schemi, no? Necessariamente, anzi, la vera trasformazione di quello che facciamo sostanzialmente nel nostro lavoro è cambiare queste narrative, perché possiamo modificarle. C'è un grande messaggio di speranza qui che mi sento di poter dare, no? Che possiamo riscrivere la storia, la possiamo modificare rispetto a ciò che oggi ci è più funzionale, perché quello che è successo e che ci ha portato avanti nella vita, naturalmente, lo ha fatto per un motivo, ed è un motivo positivo, cioè la sopravvivenza, perché quello che il cervello cerca è sopravvivere. Però oggi vogliamo, come dire, prosperare, non vogliamo sopravvivere, vogliamo vivere. Quindi anche per risponderti, no? Cosa possiamo fare nella vita di tutti i giorni? Veramente cercare di aumentare questa autoconsapevolezza, perché il tema è come posso servire meglio la versione di me stesso, di me stessa ogni giorno, rispetto agli obiettivi che mi pongo, no? Quindi rispetto alle relazioni che ho. Non devo pensare o comunque rinforzare la convinzione che devo ripetere lo schema, posso uscire da quello schema.
Ok, non è banale, ovviamente
No.
non è una cosa, diciamo, semplice,
Assolutamente.
ma è un percorso che bisogna fare se uno vuole appunto rivedere alcune cose. Come diciamo sempre noi nel coaching, no? Anche questi percorsi di trasformazione servono a vedersi con occhi diversi da quello che pensiamo di essere. Questo è un po' alla fine è il giochino, quindi diciamo, ne vale la pena, ecco. Bene. Grazie ancora Rosita per gli spunti che ci hai dato sulla forte connessione tra vulnerabilità e leadership. Grazie agli ascoltatori per averci seguiti anche in questa puntata. E fateci sapere, scriveteci per dirci cosa ne pensate di Unlock Yourself, per proporci anche nuovi temi da affrontare. Troverete tutti i nostri riferimenti nella descrizione del podcast. Grazie per l'ascolto e non dimenticate di iscrivervi a questo podcast e di valutarlo, condividerlo con amici e colleghi. Alla prossima!